Ecco, ci
Ok,
siamo, recording in
perfetto.
progress, perfetto. Quindi, no, partendo da NISP01, vi dicevo, il codice, il pacchetto è stato scaricato da Baltic e clonato nella cartella Shared Notebooks, NISP Tools Lib. Qua vedete semplicemente, faccio git branch, il branch che sto utilizzando è release 2.0. E questo, diciamo, è una verifica, una volta che l'avete scaricato, per verificare che siete sempre all'ultima versione. Per installare NISP Tools all'interno della cartella, basta lanciare il comando Python setup.py install. Lui fa partire l'installazione, vede che alla fine dice finito di processare le dipendenze per NISP Tools versione 2.3.6. Se voi utilizzate il branch release 1.0 avrete sempre l'ultima versione anche con l'ultimo minor number, quindi di questa cosa non vi dovete preoccupare. Però se in caso volete sapere qual è la versione, questo è un modo. Un altro modo ovviamente in caso è lanciare Python, import NISP Tools, lancio NISP Tools. Underscore 2 volte version via 2.3.6. Quindi funziona a tutti gli effetti come una libreria, una qualsiasi libreria Python. I comandi più o meno sono gli stessi che utilizzereste, per esempio, per sapere la versione di NumPy o per conoscere la documentazione di NumPy all'interno del codice.
Quindi Antonino, se io la scarico, cioè, nella mia area su NISP01, nella mia area
Sì.
warp, a questo punto però devo fare install anche.
Esattamente, sì. L'install,
Ok.
la cosa buona dell'install ti permette di non dover andare a modificare variabili d'ambiente per dirgli il path della libreria. Perché tu potresti anche non installarlo, e però ogni volta che lanci un codice gli devi dire, ma NISP Tool si trova là. Se invece lo installi in questo modo, viene assorbito da Python e Python se lo ritrova. Infatti, come avete visto, io ho fatto un import NISP Tools e l'ha recuperato. Senza dovergli dire nessun tipo di path. Bene, se io mi fermo sempre un attimo, così se ci sono domande, voi fatele pure, appunto. NISP Tools
Quindi il
si
comando,
compone.
scusa
Sì,
Antonino,
certo.
siccome adesso non si vede più perché sono uscite un sacco di scritte, rifaccio rivedere il comando, quindi l'ultimo che hai mandato, quello dell'install.
Allora, quello dell'install è molto semplicemente. Adesso
Python. Ah.
provo a vedere se riesco ad allargare.
Ecco,
Così, questo per adesso lo chiudo, ma ve lo riapro. Quindi dovreste vedere meglio adesso. Quindi il comando per installare dentro la cartella NISP Tools lib è Python setup.py install. Premo invio, lui installa l'ultima versione. Ricordateci sempre appunto che noi siamo nel branch release 2.0. A questo punto dicevo, questa è la cartella, questa vedete a sinistra, la cartella NISP Tools lib una volta che è stato installato. Quindi, oltre a quelle cartelle che abbiamo visto nel repository, che sono soltanto NISP Tools ed Examples, qua vengono aggiunte anche build, disp e queste di qua che sono tutte le cartelle con le quali NISP Tools viene installato e che dicono a Python dove si trovano le librerie. Setup.py è il file che abbiamo utilizzato per essere installato. Vi sto dando questi dettagli che in realtà a voi non servono, però è giusto per chiarezza. Nelle due cartelle abbiamo NISP Tools che contiene tutte le librerie e le librerie sono divise concettualmente. Tutte le funzioni che hanno a che fare con input-output sono all'interno del file io.py. Tutte le funzioni che hanno a che fare con i plot. Nel file plot, tutte le funzioni che calcolano la statistica delle matrici dei detector sono nella cartella stats. C'è una cartella, scusate, non è la cartella nel file stats.py. C'è un file time.py che serve per fare le conversioni di unità, perché sappiamo che i file arrivano con un'unità di tempo che è diversa dall'unità di tempo reale, quindi vanno convertite. Torno indietro alla cartella principale, vado sulla cartella Examples dove io ho scritto diversi notebook che che permettono di vedere come funzionano le librerie applicandoli a casi specifici. Adesso io li ho aperti tutti, se riesco ve li faccio vedere tutti, però vedrete che bene o male, una volta capite, afferrato il concetto nel primo e nel secondo notebook, più o meno è molto semplice andare avanti. Io qua ne ho fatti diversi, ho fatto un file per calcolare la baseline. Uno per calcolare i flat field, uno semplicemente per plottare i dati, uno per calcolare il master dark, uno per calcolare la summary statistics per canale, uno per calcolare la summary statistics in generale e un time calibration che ammetto non ricordo cosa faccia. Questo non ricordo cosa faccia è dovuto al fatto che, come avete notato, io a un certo punto mi sono defilato da Euclid perché la mia situazione contrattuale è un po' cambiata. Io ho lasciato un anno fa un codice, cioè NispTools è un codice che funziona e fa il 95% delle cose che avrei voluto facesse. Quel 5% di cose sono minime, erano alcuni piccoli refinement che non sono riuscito ad aggiungere, ma che conto in futuro di attaccare. Il fatto, vi dico questa cosa perché il fatto che NispTools sia tecnicamente open source vi permette, se voleste, aprire un branch separato, aggiungere qualche modifica, siete assolutamente liberissimi di fare. Se per esempio quello che diceva Gemma all'inizio era io in questo plot voglio le unità di misura e la funzione che fa il plot si trova nel file plot.py, beh, in questo senso siete assolutamente liberissimi di fare una modifica, creare un branch, fare una modifica, chiamare una merge request e io provvederò poi a mergiare le vostre modifiche. Quindi a questo punto di vista sentitevi liberi nella filosofia dell'open source. Quindi, questa è stata una bella introduzione. Spero di non essere stato troppo prolisso o tecnico. Procederei ad andare a vedere i file di esempio. Io qua li ho messi in ordine concettuale, anteprima li abbiamo visti in ordine alfabetico. Prima che vi farei vedere è FPA from AWS. In questo di qua andiamo a vedere come plottare i file, plottare i detector a partire da file che vengono direttamente dalla AWS. In generale, tutti questi notebook all'inizio hanno un to-do che erano le cose che io avrei voluto che questo notebook facessero. Le cose spuntate sono quelle che il notebook fa, le cose non spuntate sono quelle che avrei voluto aggiungere ma che poi non ho avuto tempo di fare. Quindi in questo caso voi sapete che questo notebook cosa fa? Crea un frame utilizzando i 16 detector e lo plotta dal punto di vista del fotone. C'è poi un'altra piccola cosa che vedrete. Tutti i notebook più o meno sono divisi in due sezioni a seconda dell'input dei file che utilizziamo. Perché se utilizziamo file che provengono dalla AWS, noi abbiamo un file per ogni detector e quindi verranno utilizzate delle funzioni che sanno che devono prendere un file per detector. Se invece andiamo a utilizzare file LV1, in cui tutti i 16 detector si trovano all'interno di uno stesso file, in quel caso verranno utilizzate delle funzioni diverse che sanno che devono utilizzare un unico file. Io per semplicità ho considerato le funzioni quando c'è una funzione col nome senza che specifica nulla, questa va a lavorare su file di livello 1, LV1. Se invece voglio lavorare su file provenienti dall'AWS, sul nome e la funzione alla fine aggiungerò AWS. E anche questa cosa è una cosa che andremo a vedere. Questo notebook è l'unico notebook in cui lavoro soltanto sulla AWS. Piccolo momento di pausa per raccogliere le idee. E vado avanti, se non ci sono domande. Come sempre, ripeto, se sono poco chiaro, avvertitemi, che è chiaro che dal mio punto di vista le cose hanno un senso. Quindi, come lancio? Come scrivo un notebook per utilizzare NispTools? Lisp Tools. Prima di tutto, ovviamente, mi vado a prendere le funzioni che mi servono, che in generale sono sempre NumPy, e path da pathlib. Questa cosa è utile perché semplifica tante cose. A seconda delle funzioni che voglio utilizzare, io in generale mi vado a chiamare direttamente le funzioni che mi servono, invece che chiamare tutta la libreria Lisp Tools. Quindi in questo caso vedete che io vado dal modulo I/O, quindi dal file io.py, vado a chiamare due funzioni. La prima è read acquisition frames, la seconda è read focal plane from AWS list. Ecco, qua viene quello che vi ho detto prima. Siccome sto andando a utilizzare dati dalla AWS, la funzione che vado a utilizzare avrà nel nome from AWS. Se avessi utilizzato la funzione read focal plane e basta, probabilmente, cioè, perché poi non mi ricordo se esattamente si chiama così, ma lo vedremo fra poco, sarei andato comunque a chiamare il focal plane, a leggere il focal plane, non file lv1. Faccio un piccolo passo indietro prima di andare avanti. Abbiamo installato la libreria Lisp Tools. Se io installo la libreria, quello che devo fare è restartare il kernel, altrimenti lui non si accorgerà che io ho installato la libreria. Quindi faccio un restart, semplicemente ricomincio da capo. Quindi importo NumPy, importo le funzioni Lisp Tools che mi servono. Quindi vi ho detto queste funzioni, che adesso andiamo a vedere, di I/O. Queste funzioni da plot, queste funzioni da stats, quindi dal file che ha tutte le funzioni che calcola la statistica. Qua aggiungo i due parametri fondamentali per tradurre le unità di misura da arbitrarie a fisiche, che sono l'offset, che è 1024, e lo scaling factor. Lo scaling factor ovviamente dipende se noi stiamo utilizzando lo scaling factor dipende dalla MAC. In generale la MAC fotometrica è 4164 e quindi lo scaling factor sarà 1 diviso 3 per 20. Invece nella MAC spettro, che è 15161, lo scaling factor sarà diverso e sarà 1 diviso appunto 15 meno 1 per 16 più 11, quindi 1 diviso 14 per 27. Quindi una volta settati questi, che sono dei valori costanti e che non cambiano, posso andare a definire dove si trovano i file. Questo lo faccio utilizzando quella funzione path, quella libreria path che abbiamo caricato prima. Quindi in questo caso, per esempio, sto dicendo, ora alcuni nomi sono rimasti solo legacy, quindi magari si chiama dark path, ma questi non sono dark. Comunque, vado a definire il path di questi file, di questi tv3 data, come path appunto della posizione in cui si trovano, e poi do il suffisso dei file che voglio utilizzare. Il suffisso può contenere asterischi nel caso in cui io voglio andare a prendere tutti i file, cioè, che hanno in comune tutto quello che non è asterisco. Insomma, la stessa logica del POSIX. Se io faccio ls asterisco, prendo tutti i file che si trovano in quella cartella. Se io faccio ls nisp asterisco, prendo tutti i file che iniziano con nisp. Qua è la stessa cosa. In questo caso andrò a prendere tutti i file che contengono NISP FM test DPU, e poi contengono anche NN 2020, eccetera, eccetera. Qui
Sì,
utilizzo per andarmi.
giusto
Sì.
un commento. Questa directory cioè non è più valida. Questi dati ce li abbiamo, però sono stati
Aia.
rigoli e cancellati da NISP 01, però noi ne abbiamo una copia qui a Padova.
Ok, quindi non posso. Quindi allora forse è
No,
meglio che non
se tu raggi questo,
faccio.
no, no,
Non
questo
funziona.
non
Ok,
lo raniamo.
allora
Perché.
grazie per avermelo detto prima.
Però comunque i dati ce li abbiamo. Quello che possiamo fare è copiarli.
Non ti preoccupare, tanto i risultati ci sono, quindi comunque vi faccio vedere, lancio soltanto le funzioni di aiuto. Tanto gli output sono quelli che vedete. Quindi ho definito il path, ho definito il prefisso dei file che mi interessano. A questo punto vado a leggere la lista dei file name utilizzando la prima funzione di LispTools, read acquisition fframes. Read acquisition fframes è una funzione generica e permette di andare a recuperare tutti i file all'interno di un path che corrispondono al prefisso che gli date. Non solo, potete anche mettere dei filtri. Per capire come funziona read acquisition fframe, io, come vi ho detto, tutte le funzioni in LispTools sono documentate. Quindi basta che io digito il nome della funzione, metto un punto interrogativo alla fine, premo invio, shift invio, e vedete che qua io ho la spiegazione di come funziona la funzione. Quindi cosa fa la funzione? Legge i file da un path con una specifica, con uno specifico prefisso. Questa funzione permette di filtrare attraverso il tipo di osservazione, il PID, la MAC, l'observation date. Come si filtra? Vedete poi qua ci sono i parametri che vi dice esattamente cosa dovete mettere nell'eventualità in cui lo volete usare in un certo modo. In generale, quindi voi mettete dove lo volete vedere e poi potete mettere che cosa volete guardare, il tipo lobstype, come stringa o lista di stringhe. Il PID, se volete filtrare sul PID, come int o lista di int, quindi potete andare a trovare tutti i file che corrispondono a un solo PID oppure tutti i file che corrispondono a una lista di PID, tutti i file che corrispondono a un Mac, a una Mac specifica, tutti i file che corrispondono a un date obs specifico, un observation time specifico. C'è anche la possibilità di mettere filtri su caratteristiche che non sono considerate per default, e questo possiamo metterlo all'interno della stringa header in argomento. In questo header io faccio un dizionario, in questo dizionario con chiavi valore vado a dire io per che cosa voglio filtrare i miei file fits se è qualcosa che non corrisponde alle cose che sono già state considerate prima, quindi PID, MAC, date obs, eccetera, eccetera. Quindi se c'è nell'header del file un valore, che ne so, può essere gain, questo intanto non me ne vengono particolarmente, voi ne sapete più di me, e voglio filtrare per quel valore, io lo posso fare utilizzando l'argomento header nella funzione. Posso anche dirgli appunto che tipo, qual è l'estensione del file, quindi lo può essere .fits nel caso dei AWS, lv1 nel caso degli lv1. Posso mettere un verbose se io voglio vedere cosa è andato a cercare. Nella documentazione, oltre ad avere documentati i parametri possibili, viene documentato anche cosa viene ritornato dalla funzione. In questo caso, quello che viene ritornato dalla funzione è un NumPy array di oggetti Pathlib, quindi di path fondamentalmente. Adesso vi farò vedere.
Antonino, una domanda.
Sì.
Allora, vabbè, che questo è per l'AWS, ma simmetrico ovviamente, e vai
Totalmente.
sull'LV1. Relativo all'LV1, funziona per leggere il file immagine, funziona anche per leggere la telemetria dove ci sono anche le raw line e altre cose, o lì
Sì,
dobbiamo fare. Ah, ok,
basta
basta mettere il
mettere
filtro giù, le cose giuste,
esattamente.
basta configurare l'input in modo giusto. Ok.
Esattamente, perché poi non mi ricordo se la telemetria qual è l'estensione fits.
È fizz anche
Oh,
quella, è fizz
è
anche
fit.
quella. Sì,
Perfetto.
assolutamente
Quindi
sì. Antonino, Gemma dice la telemetria nel file di housekeeping di
sì, avevo capito.
LV1, sì.
Avevo
Cioè,
capito.
non il file fizz della KKTM, ma la telemetria scientifica nell'header del
Ma è un
file,
fit anche
vero?
quello?
Sì.
A prescindere, questa è una funzione che permette di trovare i file e darti il file name. Quindi in questo momento stiamo soltanto facendo un percorso di ricerca, perché in generale noi abbiamo cartelle con tantissimi file, a noi ci interessano quelli specifici per quel PID, per esempio. O mi interessa la telemetria solo in quel momento. Allora io in questo modo mi vado a costruire la lista di tutti i file che corrispondono alle cose che voglio io. E i file, l'importante è che siano file, tra virgolette, che siano file fits di base, che abbiano degli header nello specifico. Se voglio utilizzare i filtri, se non sono fits, basta che metto soltanto dark path e dark stem. Cioè, i filtri funzionano solo su file fix. Questo forse è il punto. Quindi, se fosse un file testuale e ci metto un filtro, lui darebbe errore. Però, se sto cercando file testuali e metto soltanto il path e il prefisso, la funzione funziona. Non so se è chiaro questo. Cosa mi sono convoluto?
No, è chiaro, a questo livello
Ok.
lui sta manipolando liste di file name, quindi di
Esattamente.
esatto, sì.
Qui sì.
Scusate, mi sono dovuto scollegare dal portatile. Potete controllare se sta ancora registrando? Giusto
Sì,
vedere.
perché
Io
c'è il
vedo
panino rosso.
che sta ancora
Ok.
registrando.
Va bene.
Bene. Allora, una volta che io poi ho preso la lista dei file names, posso procedere a fare l'analisi. Perché è importante questo passaggio di prendere la lista dei file name? Perché i fits sono pesanti. Se io, invece di prendere la lista dei file names, direttamente prendessi i file, impallerei la RAM. Andrei a sa saturare la RAM, bloccherei tutto. Invece questo è uno step intermedio che mi permette poi di analizzare i file, cioè fare un'analisi su 100 file, analizzandoli uno per uno. Quindi, se vi chiedevate perché, il perché di questa ricerca di file names, è per questo motivo, perché i fits sono pesanti e noi andiamo a lavorare con tanti fits. Ora, in questo caso specifico, io ho fatto un rated acquisition FNAME del path slash suffisso, e questo slash è una caratteristica della libreria Pathlib. Quindi sto cercando tutti i file che si trovano a questo path con estensione LV1 e che sono stati osservati a questa data, con date observation questa cosa. E alla fine gli dico di printarmi la lunghezza della lista dei file. Come potete vedere, lui qua mi dirà eccetera eccetera, sto cercando questo tipo di file. Quindi vedete con l'estensione LV1 nel path che gli abbiamo dato. Quanti file ha trovato? Uno solo. O meglio, in realtà questo non è. Cioè, quanti observation date ha trovato? Uno solo. Perché il risultato, come vi dicevo, poi di questa funzione, che ho chiamato FNAME list, è printato qua. Il risultato è un dizionario Python in cui la chiave è l'observation date. E questo è standard anche se non utilizzate i filtri. Quindi la chiave è l'observation date. All'interno di questa chiave c'è un array con tutti i path, con tutti i POSIX path dei file. Quindi vedete, questi sono file, come vi ho detto, provenienti dalla AWS, e quindi di questi file io ho 16, ho un file per ogni detector, e vedete che quindi a questo observation date corrispondono 16 file con il rispettivo path assoluto. Ah, tra l'altro, questo l'avevo già fatto pure subito dopo che avevo messo l'help. Quindi questo intanto lo tolgo per avere chiarezza. Così, se voi poi andate a recuperare questo file di esempio, potete vedere tutto quello che sto facendo. A questo punto mi scrivo la lista fondamentalmente dei datobs, quindi le chiavi dell'array del dizionario con i nomi, e vado a leggere il focal plane dalla lista dei file. Come potete vedere, questa è un'unica funzione a cui io do impasto un elemento del mio FNAME list che ho trovato prima. Un elemento significa tutti i detector corrispondenti a uno specifico datobs. Vado ad aggiungere anche che cosa voglio vedere. Io voglio vedere la science e il key quadro. Questi valori sono i valori che sono scritti dentro l'header del fits. Per cui se io vado a mettere un valore che dentro l'header del fits non c'è, lui ti dirà non lo trovo. Io qua ve lo vorrei fare vedere, però se a quanto pare i file non ci sono, non posso farvi vedere l'header del fits. Però immaginate, se voi aprite il fits, Le tabelle hanno un nome, la tabella con i dati si chiama Science, la tabella col Quadro si chiama Quadro. Penso sia scontato, comunque in caso è facile da guardare. Quindi qua io sto dicendo, fammi a leggere il focal plane da file di tipo AWS. Questi file dove si trovano? Si trovano all'interno del dizionario FNM list corrispondenti a un certo dei TOPS. E voglio vedere sia la science sia il Q-quadro. Di nuovo, se ho un dubbio, prendo il nome della funzione, metto punto interrogativo, eseguo e ottengo l'help della funzione. Quindi qua c'ho fnm list, la lista dei path, mod, che cos'è mod? È il suffisso hdud che definisce il tipo di data. Come potete vedere, posso aggiungere anche altre cose. Posso aggiungere il dtype, quindi che tipo di data type viene utilizzato nel fits. Posso aggiungere headers addizionali, come vi dicevo prima, cose che non sono considerate, quindi le vado ad aggiungere come dizionario chiave valore. E poi, appunto, aggiungere un verbose se io voglio vedere che cosa fa la funzione mentre lo fa. Cosa mi ritorna? Ritorna un dizionario Python dei file che vengono letti. Dizionario nella forma. Modo 1, due punti, NumPy array per ogni detector. Modo 2, due punti, NumPy array per ogni detector, eccetera, eccetera, per ogni modo che andate ad utilizzare. Quindi, siccome noi qua abbiamo utilizzato due modi, Science e Quadro, io otterrò un dizionario con due chiavi. Science e Quadro, che sarebbero modo 1 e modo 2. In questo caso io ho direttamente detto il dizionario spezza. No, scusate, non è vero. Perché ritorna il dizionario e ritorna anche l'header con le informazioni dei fits file che sono stati letti. Quindi, come potete vedere, io qua gli ho dato read focal plane, l'ho assegnato a due variabili. DD è il dizionario dei dati. H invece contiene l'header di questi dati. A questo punto, i dati che io leggo dai file fits sono in ADU, quindi li voglio convertire in dati scientifici. Utilizzo la funzione, sempre da NispTools, ADU conversion, che ho importato prima. Tutte queste funzioni vedrete, scusate, sono salito, sono state importate nella cella 2, quindi ADU conversion, ad esempio. Bla bla bla, ok. Quindi dico: voglio fare la conversion di che cosa? Di un focal plane specifico, in questo caso quello science. Quindi DD è il risultato del mio read focal plane. E gli dico quale modo io voglio considerare. Quindi a me interessa guardare la science. Per fare la conversion, a me servono l'offset, quello di 1024 e lo scaling factor, che sono quelli che abbiamo calcolato prima. Siccome io già so che questi sono fotometrici, allora direttamente io ho dato lo scaling factor fotometrico. Il focal plane convertito l'ho immagazzinato nella variabile FPA, e quindi a questo punto l'unica cosa che faccio è molto semplicemente fare il plot del mio focal plane. Utilizzo la funzione plot focal plane di NispTools, in cui in argomento gli do la variabile che contiene il focal plane. Gli posso dare tutta una serie di variabili che vanno a modificare il plot. Una di queste, per esempio, può essere il valore minimo e il valore massimo, come anche il titolo. Anche questo ha altre possibilità. Io voglio vedere come funziona. Nome della funzione, punto interrogativo. Come potete vedere, la funzione ha tutta una serie di possibili valori che si possono introdurre. Se per esempio io volessi cambiare la color map, basta che vado ad aggiungere la variabile cmap. Se voglio cambiare la scala da lineare a logaritmica, basta che vado a cambiare la funzione scala, l'argomento scala. Anche questo, come potete vedere, è tutto scritto qua. Per esempio, scala del plot, lo voglio vedere lineare, lo voglio vedere logaritmico, sim logaritmico, eccetera, eccetera. Valore minimo, valore massimo, eccetera, eccetera. C'è anche la possibilità di salvare la funzione mettendo save fig uguale true. In quel caso basta aggiungere poi l'output del file, il nome dell'output del file. Quindi questo intanto ve lo tolgo perché è una cosa che sicuramente volete vedere. Quindi vado a fare il mio, vado a plottare il mio focal plane tra un valore minimo e un valore massimo, dandogli un titolo senza salvare il plot finale. Adesso diminuisco un attimino. E quello che ottengo, il risultato, come potete vedere, è il focal plane plottato con l'indice del detector messo in alto a sinistra e il valore in ADU per frame per pixel messo nella color map a destra. Qui sì, effettivamente manca l'unità di misura in una sezione del genere, probabilmente in questo momento magari l'aggiungerei nel titolo, magari metterei intanto ADU diviso FR diviso PIX. È una cosa che sicuramente nel codice intermediate coding si può fare, però se non volete fare hard coding c'è anche la possibilità di aggiungerlo al titolo per ricordarsi.
Aspetta, allora scusa, ADU
Sì.
FR diviso pixel, no, diciamo sono AD unit, cioè
No,
ogni.
questo non è più AD unit perché io ho fatto la
Ah,
conversion.
gli hai fatto la conversion sopra, sì, ok.
Esatto, quindi non è più ADU, ma è ADU diviso frame diviso pixel. Se non avessi fatto la conversion era ADU e basta.
Questo è il segnale AD, se poi lo moltiplichi per il gain ottieni gli elettroni per frame per pixel, perché comunque per il
Esattamente.
tempo di integrazione e c'è sottratto l'offset di 1024.
Esattamente. Se io volessi aggiungere il gain, volendo, potrei semplicemente aggiungerlo qua nello scaling factor, ci aggiungo per gain che mi sono scritto da qualche parte.
Vabbè, gain per ogni detector si va a leggere dentro l'header del file.
Ok, sì, infatti. Vabbè, questa è una cosa che sicuramente si può fare a mano.
In qualche altro notebook è fatto sicuramente. Quello del dark, mi sembra di
Può
ricordare.
essere, in realtà ammetto che non mi ricordo, però vabbè, andiamo a vedere.
Beh, comunque il significato della grandezza che è plottata è quello.
Sì, è il valore di elettroni, questo è il valore di elettroni diviso gain, fondamentalmente, se vogliamo, giusto?
Però non capisco, scusa, a parte il quindi sono il numero di ADU per ogni frame, ovviamente lo plotti per ogni pixel, e quindi Allora, ok, per pixel, vabbè, per ogni pixel è il numero, di diciamo, ADU
no,
accumulati in ogni frame.
no. Quindi per ogni pixel, il numero che rappresenta, per ogni pixel, per ogni frame, ma scusa, cioè, se io guardo il singolo pixel e leggo un numero, quel numero rappresenta in ADU, rappresenta cosa? ADU al secondo, ADU
No, ADU per
integrata in tutto
frame,
il tempo.
è ADU integrato in un frame, perché lui adesso l'ha diviso per il numero di frame, quello scaling
Quindi è già
factor per ogni
moltiplicato per
frame,
il tempo di esposizione, per la
per la
durata del.
durata di un frame che è 1,45 secondi. Se poi lo vuoi trasformare in ADU per secondo, devi tenere conto che un frame è 1,45 secondi.
Quindi è già è integrato, non è una slope, no, non è un flusso, è integrato. Ok, è integrato sul tempo di esposizione. Ok, basta Sì.
capirci. Ok.
Sì.
Sì, questa non è la
Ok.
slope, è il segnale.
È
È il
il
segnale
segnale.
che tu hai per ogni pixel per frame, in media ovviamente.
Tutti i frame, cioè nel senso non i numeri di frame, cioè compresi i drop.
Sì, compresi drop. Se vedi prima lo scaling factor come era calcolato,
Sì,
sono.
ecco, è 1 diviso n frames meno 1 per numero di drop per numero di. Cioè n group meno 1 per numero di drop più numero di frame.
Ok.
Beh, allora in generale, quando io ho scritto e utilizzato NISP Tools, tutto quello che serviva a farlo in ADU per frame per pixel, cioè ADU diviso frame diviso pixel. Quindi questo è quello che vedrete su tutti i notebook, però. È un'aggiunta, è semplicemente un fattore moltiplicativo, quello di cui stiamo parlando, che potete fare tranquillamente a mano. Quindi qua ho plottato Science, qua invece plotto il chi quadro. Sì.
Sì, quello che cambia è se da quel rumore, da quel valore vuoi calcolarti il rumore. Ovviamente, per esempio, il ridan noise è sul numero di ADU,
Ah,
no, non sugli
sì.
elettroni.
Insomma, è un lavoro che
No.
dipende ovviamente
Sì.
dalle esigenze. Cioè, NISP Tools sicuramente ti permette di essere molto flessibile. Tanto le cose importanti le fa lui. Se poi la tua esigenza è un po' più specifica, Allora quella cosa gliela metti a mano, ma ripeto, stiamo parlando di andare a moltiplicare o dividere per un valore, in questo caso specifico. Non andare a riplottare, a ricreare una funzione che riplotta o rifà tutto. Ok, quindi qua ho plottato i dati scientifici, qua vado a plottare il chi quadro. Essendo una MAC fotometrica, il chi quadro ha soltanto assume valore soltanto di 0 e 1, e quindi qua vedete tutti i pixel che hanno assunto valore di 1. Qua vedete, ho cambiato la color map, io ho messo una gray invertita. E valore minimo e valore massimo 0 e 1. In questa funzione successiva, quello che vado a fare è stato andare a plottare sempre la science, però non più lineare, ma in scala logaritmica. Quindi ho aggiunto nel mio plot focal plane un scale uguale log. Siccome però i dati sono, alcuni dati presentano valori negativi a causa dell'offset, quello che ho fatto poco prima è stato semplicemente per ogni valore, per ogni detector, prendere il valore assoluto. Essendo tutti dizionari, se io all'interno del mio FPA voglio andare a prendere un detector specifico, devo andare a prenderlo utilizzando la logica dizionale di Python, quindi parentesi quadra, il nome della chiave che mi interessa, parentesi quadra a chiudere. Il nome della chiave che mi interessa è semplicemente il numero, l'indice del detector. Quindi se voglio andare a prendere detector 2,2, andrò a fare FPA, apro parentesi, 2,2 come stringa, chiudo parentesi quadra, e che è quello che viene fatto nei for precedenti. E quindi qua era soltanto per farvi vedere che se voglio anche plottare in log scale lo posso fare. I puntini bianchi sono i punti dove il detector assume valore 0 e che quindi nel log scale non vengono considerati. In questo plot quello che sono andato a fare è stato un rebinning dei file, quindi ho plottato il detector, sempre lineare, però ho rebinato creando 4 maxi pixel, dividendo il detector in 4 maxi pixel. Per ribinnare ho utilizzato la funzione di NispTools frame rebinning, in cui gli vado a dare il singolo detector, quindi FPA11, FPA22, eccetera, eccetera, e il numero di pixel con cui voglio rebinnare. Io voglio rebinnare per 1024 pixel, quindi voglio rebinnare tutti i pixel che stanno in un quadrato di 1024 per 1024, ottenendo così 4 maxi pixel. Plotto il risultato, questo lo vado a mettere in una variabile chiamata R, plotto il risultato, cioè posso plottare il risultato utilizzando la stessa funzione plot focal plane di prima. E quindi vedete che questo è lo stesso frame che avete visto prima, però ribinnato col valore sempre in ADU per pixel per frame, valore medio di quel quadratone, di quel megapixellone. Posso anche plottare un singolo detector. Quindi anziché fare plot focal plane, faccio plot detector. In questo caso gli devo dire appunto quale detector voglio fare. In questo caso gli ho detto di plottare detector 4,4. Gli ho detto di farlo in scala logaritmica, quindi ho preso il valore assoluto. E di nuovo gli ho dato un V minimo, V massimo, non gli ho dato titolo e gli ho detto di ruotarlo. Gli ho detto di ruotarlo perché? Perché tutti i file fizz della D più 2 arrivano ruotati di 180 gradi. Quando io faccio plot focal plane si occupa anche di ruotare questi file, quindi non ci dobbiamo stare a pensare. Se io invece plotto il singolo detector, lui me lo plotta così come viene. Quindi se io voglio mettere nelle coordinate corrette, se è un file proveniente da un detector nella D più 2, allora devo aggiungere anche il rotate uguale true. Altrimenti lo vedrei appunto invertito di 180 gradi. E qua potete vedere appunto il logaritmico, il singolo detector, che è la stessa cosa che abbiamo visto in questo quadratino piccolo 4,4. Posso anche zoomare il detector. Supponiamo che io voglio andare a vedere questo piccolo blob, io posso dire plot detector andando ad aggiungere i bounds di dove lo voglio zoomare. Ovviamente queste sono cose che probabilmente voi farete con dei tool tipo FitzViewer o queste cose. Che È sicuramente più facile perché quella è un'interfaccia grafica. Nell'eventualità in cui aveste bisogno di farlo anche in Python, Jupyter Python, sapete che avete anche questa possibilità. L'importante è appunto andarci ad aggiungere in questo caso i bounds, quindi i bounds che vanno considerati a partire dall'angolo in alto a sinistra, quindi da 1000 a 1250, da 500 a 750, che è l'ordine con cui li ho scritti qua. Quindi dall'angolo in alto a sinistra, angolo in basso a destra, scusa, angolo in basso a sinistra, poi angolo in basso a destra. Posso anche rebinare il singolo detector. Quindi se prima avevo utilizzato la funzione, ah no, è sempre la stessa, scusate, è sempre la stessa funzione frame rebinning perché che frame rebinning opera a livello di singolo detector. Quindi gli dico, fammi il rebinning del detector 4.4, quindi FPA 4.4 con 256 pixel. Con 256 pixel ottengo 64 megapixel, cioè 64 grandi pixel, e quando li plotto all'interno di ciascuno ottengo il valore medio. Vedete che il detector è molto più chiaro all'esterno e molto più scuro all'interno. Fine. Questo notebook è il notebook d'esempio che serve per vedere le funzionalità di plot di NispTools. Se ci sono domande, io le prendo, se no passo alla statistica. Ok, non ci sono domande. Allora, adesso dovremmo andare un po' più veloci perché con questo notebook vi ho fatto vedere i concetti di base, quindi come andare a importare le funzioni. Come utilizzare le funzioni e soprattutto come utilizzare la documentazione. Cioè, ogni funzione, se io non sono sicuro di come funziona una cosa, basta che metto il nome della funzione col punto interrogativo. Summary Statistics. Summary Statistics, il notebook è diviso in due, come vi dicevo. È diviso nella sezione per gli AWS file, nei quali utilizzo le funzioni specifiche, e nella funzione per gli LP1 file. Aumento di nuovo lo zoom, si potete vedere meglio. Le prime cose sono assolutamente identiche a quelle viste prima, quindi NumPy, aggiungo matplotlib in questo caso e patlib. Prendo le funzioni NispTools che mi servono, che poi adesso andremo a vedere, alcune le abbiamo già viste, RedAcquisitionFName, RedFlowCapplaneAWS le abbiamo già viste, AdoConversion l'abbiamo già vista. Le altre adesso le andiamo a vedere. In realtà le altre aggiuntive sono ReadBadPixel, che mi permette di leggere le mappe di BadPixel, e la funzione che vi fa fare la summary statistics di ogni detector. Qua potete vedere subito che io ho due funzioni simili, readFlowCapplane from AWS list e readFlowCapplane from Fritz. Di nuovo, è quello che vi dicevo prima. readFlowCapplane from Fritz serve per operare, è una funzione che opera sui file di tipo LV1. Se invece voglio operare sui file di tipo LV2, il nome della funzione è la stessa con l'aggiunta di from AWS. Quindi qua lo vedete proprio uno accanto all'altro. Mi scrivo l'offset e lo scaling factor, che sono di nuovo le cose che mi servivano prima, e vado a leggermi la mappa dei badpixel. La mappa dei badpixel si legge con la funzione readBadPixel del path dove si trovano. In questo caso, ora non so se è cambiato, il path era shared QE, quindi dentro shared QE lui sa che si andrà a prendere i badpixel. Restartiamo il kernel così posso fare le funzioni di. Se voglio sapere cosa fa la funzione, faccio readBadPixel, punto interrogativo, eccetera, eccetera. Basta che gli do il path e lui cosa mi restituisce? Mi restituisce un dizionario con le mappe di BadPixel per ogni detector. In realtà faccio una prova. Ah, ok, il file c'è. Quindi se adesso io voglio andare a vedere.
Sì, quello non è stato cancellato.
Perfetto.
Sono solo le cartelle dove c'erano i dati dei test TV3,
Sì. Perfetto,
quei dati sono stati spostati su un'altra cartella.
allora andiamo a vedere il risultato. Il risultato, come potete vedere, è un Python array in cui ogni array, cioè ogni detector, ogni mappa di pixel è messa Modalità chiave valore. La chiave è l'indice dell'array, il valore è l'array stesso, quindi 1, 1, 2, 2, eccetera, eccetera. Se io voglio i bit pixel del detector 3, 4, basta che scrivo 3, 4. Questa in generale è la logica con cui funziona tutto in Lisp Tools, cioè addizionari. Ora, nella sezione AWS file, cosa faccio? Vado a definire il mio path, vado a definire il mio prefisso, esattamente come abbiamo fatto prima. Vado a leggere i file che utilizzando la funzione read acquisition fname a questo path con questo suffisso con estensione lv1 che corrispondono alla data di osservazione delle 18.07. Vedete che alla fine io ottengo un unico, fondamentalmente un unico focal plane. Vado a leggere il focal plane, stessa funzione che abbiamo visto prima. Questo mi dà due cose, mi dà i dati e mi dà l'header. Vedete che in questo caso io non sono andato a mettere il mod. Qua noi avevamo messo, questa è la funzione di prima, avevamo messo, vedete, mod uguale science e key quadro, perché volevo prendere entrambi. Qua invece non gli ho messo nulla, non lo trovo più, eccolo qua, non gli ho messo nulla. Se non gli metto nulla, lui automaticamente va a leggere science. Faccio l'auto conversion, come abbiamo visto prima, adesso finalmente. La grande novità di questo notebook, faccio la summary statistics per ogni detector. Quindi io gli do in pasto il dizionario che contiene un focal plane, un singolo focal plane, quindi non un singolo detector, un singolo focal plane. Gli dico dove si trova il key quadro, cioè che voglio utilizzare il key quadro e dove si trova. In realtà, scusate, forse vi ho detto una cosa imprecisa. Essendo una persona dubbiosa, vado a fare l'help, quindi stiamo vedendo in diretta. No, ho detto una cosa imprecisa. Se io non metto qua i modi, lui prende in automatico per default sia science sia key quadro. Quindi non science solo come vi ho detto poc'anzi. Quindi non andandogli ad aggiungere modi, lui qua si prende sia science sia key quadro. E quindi io in questo data c'ho, cioè, in questo data in c'ho entrambi. Data è l'auto conversion di data in science, quindi vado a fare la summary statistics di data utilizzando il key quadro presente in data in key quadro, quello che ho letto prima, e soprattutto utilizzando la mappa di bed pixel che ho letto prima. La summary statistics che cosa fa? Va a fare tutta una serie di, appunto, statistiche, media, mediana, valore minimo, valore medio, andando poi ad escludere tutti i pixel saturi. Tutti i pixel ad alto key quadro e tutti i pixel flaggati nella mappa di bed pixel. Quindi questa summary detector summary statistics sta già pulendo il detector da tutta la sporcizia, se mi permettete il termine. Il risultato è un dizionario, come al solito, quindi se voglio vedere la summary statistics del detector 1-1, basta che faccio print summary 1-1 e vedete che io ottengo la media. La mediana, valore minimo, valore massimo, il percentile al 5%, il percentile al 25%, 75%, 95%, l'RMS, right mean square, la varianza e la MAD, che è quella cosa che non mi ricordo, non saprei definire bene, però è un'altra funzione statistica. Voi lo sapete meglio di me, giusto? E quindi in un colpo solo io ho una funzione con pochissime righe, che come potete vedere sono pochissime righe, per ogni detector ho tutti i valori statistici che mi possono interessare. A questo punto, questa è una cosa che va fuori da Lisp Tools perché io semplicemente voglio plottare i risultati del mio detector. Per esempio, qui quello che sto plottando, per esempio, è media e mediana per detector. Quindi questa funzione semplicemente quello che fa è vado a prendere per ogni detector. Quindi definisco un for che vada 1 a 5, j che vada 1 a 5 e il detector come stringa i più stringa j, quindi sarà sempre 1, 1, 1, 2, eccetera, eccetera. Faccio uno scatter plot della summary di quel detector del valore medio e uno scatter plot della summary di quel detector del valore della mediana e poi passo al detector successivo. Aggiungo tutta una serie di cose che mi permettono di essere più gradevole alla vista, e qua avete il plot in cui potete immediatamente paragonare Il valore medio è il valore mediano del detector. Tutto questo fatto in 2 minuti al massimo. L'importante è ricordarsi di sapere usare quali funzioni vanno utilizzate. In questa sezione rifaccio la stessa identica cosa con i file LV1. Quindi devo sempre definire il path, devo sempre definire il prefisso. Vado a recuperare read acquisition frame, quindi tutti i file a quel path corrispondenti a questa data di osservazione. Vedete che per LV1, se per i file AWS io avevo un array con 16 filename, qua stavolta un array con un unico filename, perché i file LV1 contengono tutti i 16 detector in un unico file. Scusate la ripetizione, ripetuto da UART. A questo punto, come vi dicevo, ovviamente diciamo, questi detector di filename, i dizionari dei filename hanno sempre come chiave l'obs date, quindi io semplicemente vado a prendere il data obs e gli vado a dire ok, fammi apprendere data header utilizzando la funzione read focal frame from fits, quindi non from AWS, ma from fits stavolta, perché sono file LV1. Fammeli a prendere i data obs, eccetera, eccetera. Il modo stavolta è cambiato perché file AWS hanno come header science e key 2. I file LV1 hanno come header sai e key 2. Quindi questa cosa è importante. Qua l'ho resa specifica. Tra l'altro credo che anche in questo caso, se io non vado a mettere nessun modo, lui... Ah no, se non vado a mettere nessun modo, lui mi va a prendere tre valori dal fits. Il valore sai, il valore key 4 e il valore data quality. Che è una cosa che viene aggiunta nei file LV1 che nei file AWS non esiste. Quindi in questo caso io ho specificato sai e key 4 perché non mi interessava il valore data quality.
Scusami Antonino,
Sì.
data quality e key non coincidono, non è l'errore sul... Cioè nei file LV1 il volume 1 è science, il volume 2 è, se ricordo bene, l'errore...
Ma tu stai parlando dei frame calibrati, Stefano?
No.
Se tu apri i raw data, level 1 raw data, c'è science e data quality. Poi
E basta. Ok, va bene, scusate.
no,
se
nessun
invece
problema.
prendi il calibrated frame, allora c'è un'altra estensione. Però a livello 1 raw è science e data quality, che
Non
sarebbe
c'è chi
quello che...
quadro allora, punto.
E data quality si chiama key quadro, è la stessa cosa. Cioè nel file livello, le file level 1 c'è l'immagine e il frame che contiene il key quadro, che però si chiama data quality.
Appunto, non si chiama key quadro.
Sì, si chiama
È
data
un key
quality, però...
quadro, in determinate condizioni si comporta come un key quadro, ha
Sì, in
n gruppi
spettroscopia è un
meno
key
1.
quadro. Sì, mi è chiaro, no, ma però è diciamo nell'header si chiama data quality, si
Sì,
chiama DQ, si
ma
chiama DQ.
ma il contenuto
È il...
non viene modificato in quel file lì.
La domanda è legittima e la risposta è, magari andando a vedere anche nei file stessi, quelli che ho utilizzato io, non, ammetto che non mi ricordo, quelli che ho utilizzato per questo esempio utilizzavano key quadro come key quadro, cioè si chiama key quadro e non DQ, quindi no, non posso dare ulteriori spiegazioni su questo se non era così. Però in generale se tu hai un file che ha...
No, perché questi,
Sì.
Antonino, sono file simulati. Leggi
Ah, sono simulazioni,
la
ok, ecco
che è
dov'era.
PVRSA2. I file reali si chiamano data quality.
Ah, ok,
Perché non è
allora nei
key
file
quadro,
reali,
perché in
nel
modo
file reale dobbiamo
peculiare.
scrivere DQ allora poi.
Esattamente, quindi nel file reale avrò
Questo era il punto
sai
che volevo
e
dire, sì.
DQ. Sì, esattamente. Quindi summary detector statistics esattamente come prima, plot esattamente come prima, medie e mediane. Avete visto, siamo andati più veloci perché appunto la maggior parte delle cose le abbiamo viste. Prossimo notebook, summary statistics per detector. Scusa, per canale. Quindi di nuovo faccio le stesse cose di prima. Carico le funzioni di SPTools. Stavolta in più, cioè non c'è più summary detector summary statistics, ma c'è channel summary statistics. Quindi definisco offset, leggo embed pixel, AWS file. In realtà poi è uguale perché la funzione della Summary Statistics è uguale perché ci pensa a read focal plane ad omogeneizzare i risultati, sia che siano AWS, sia che sia LV1. Quindi fino a read focal plane a voi interessa saperlo. Dopo read focal plane non vi interessa più sapere se è AWS o LV1 perché la funzione è la stessa. Quindi faccio Channel Summary Statistics, che cosa farà? Prenderà i detector, li dividerà in canali, farà la media per canale. A quel punto il dizionario finale avrà un'ulteriore lista di chiavi innestata, che è quella dei canali. Quindi se voglio vedere il canale 0 del detector 1.1, farò data channel, che è quello che ho chiamato il risultato di questa funzione, 1.1 channel 0. Se volessi vedere il canale 12, qua terrei 12. E qua ho fatto ovviamente un plot di tutti i canali di tutti i detector. Ogni detector ha un colore diverso, il valore in asse y è la media, in ADU, perché qua non ho fatto l'ADU conversion. E questa è una funzione di plot semplicissima, in cui appunto per ogni detector faccio un for per ogni detector, gli dico fammi il plot di tutte le medie di tutti i canali. Quindi del canale iconi che va da 0 a 31. I canali sono 32, noi partiamo da 0, quindi da 0 a 31. LV1, stessa cosa, l'unica cosa che cambia è che appunto read acquisition FNAME invece di read acquisition FNAME from LV1. No, scusate, read focal plane invece di read focal plane from LV1. Faccio la channel summary statistics. In questo caso, forse questo che cos'è? Vediamo se mi ricordo. Ah, vedi, forse avevo messo, non mi ricordo perché la varianza è così alta. Cioè, non capisco perché la varianza è così alta. Quindi plotto l'istogramma, ho plottato l'istogramma. Per fare l'istogramma sono andato a prendermi i miei dati, dai quali ho escluso i miei dati del primo canale, dai quali ho escluso la cornice. Ho fatto l'istogramma, ho plottato l'istogramma, ho visto effettivamente la varianza è grande. Quindi questa in realtà è una cosa aggiunta per check, però fa vedere anche come i risultati delle funzioni di SPTools sono flessibili, perché una volta che io ho l'array, cioè ho il dizionario con tutti i valori dei detector pixel per pixel, a me basta saper chiamare il dizionario con le giuste chiavi per poter ottenere il valore che mi serve. Quindi se a me mi serve il canale X del detector Y misurato alla data di osservazione Z, basta che io faccio data, apri parentesi quadra Z, apri parentesi quadra X, apri parentesi quadra Y, rendendo tutto abbastanza più immediato. E qua ho fatto il plot dei canali, esattamente come prima. Qua ho aggiunto una funzione in più che prende semplicemente un check perché, appunto, vi dicevo, la funzione che calcola la statistica divide per canali. La divisione per canali è fatta utilizzando una maschera. Qua semplicemente utilizzando questa maschera, ho preso un detector e l'ho diviso nei 32 canali per essere sicuro che la maschera funzionasse. A voi potrebbe tornare utile questa funzione nel momento in cui tu dici: guarda, io voglio dividere detector per canali, quindi prendi questa funzione e la copia e incolli. Chiaro? Fin qua? In realtà, fatto questo, diciamo, ormai siamo verso la conclusione. Mancano tre notebook. Il notebook della baseline fondamentalmente è lo stesso, fa le stesse cose, è un clone del notebook della Summary Statistics, nel quale invece di Summary Statistics ho la funzione calc baseline. Quindi importo tutte le funzioni, definisco offset e scaling factor, leggo i dati per i file per l'AWS e stavolta calcolo la baseline utilizzando calc baseline dei dati che mi servono, quindi in questo momento i dati scientifici. Faccio il print della baseline e vedete che fondamentalmente è un array, è un dizionario in cui ogni chiave è l'indice del detector e ogni valore è la baseline.
Ma dove la prendi la
Ecco.
baseline dai dati dalla cornice? Dai
Da è
reference?
il valore mediano della cornice, se non ricordo
Sì.
male. Chiara mi può aiutare.
Sì, devi prendere, queste sono immagini che hanno un unico gruppo, quindi la mediana della cornice.
Esatto, e queste, quindi queste sono tutte le mediane delle cornici che viene calcolato dalla funzione.
E quindi così è senza aver sottratto, dunque questo ancora senza conversione, cioè senza aver sottratto il
Esatto,
24 e fatto tutta la manfrina, cioè questo
esattamente.
è.
Di questa cosa te ne accorgi sia perché appunto non c'è la funzione autoconversion, sia se
E poi
vuoi
dai
anche
valori
dal
assoluti, sì.
valore esatto. E qua semplicemente ho plottato i valori di baseline per ogni detector. Idem per i file di livello LV1, in cui come al solito l'unica cosa che cambia è questo, che non è più read for campaign from AWS, ma è read for campaign from fits. La funzione calc baseline è la stessa, plot della baseline per ogni detector. Sic et simpliciter. Flat
Scusa,
field.
però uno è diventato 1024, adesso le altre erano 5000, cioè aspetta.
Dov'è? No, questo cos'è? Perché questo è, sono i file di LV1, ora non mi ricordo. Ci sono diversi, sono due file diversi questi.
Sempre un
Forse
file
questi erano
distinto ancora.
simulazioni?
No,
Vedi,
queste qui sono
SIM
simulazioni, secondo me, appunto
PV.
non
No,
c'è.
ma si vede là il SIM,
Sì,
PVRH2,
sono
sono file
SIM.
distinti.
Esatto, sono SIM, quindi hanno una baseline più bassa. Ok, quindi vado a flat field. Anche qui potete vedere cosa ho fatto e cosa non sono riuscito a fare. Quindi ho letto diverse acquisizioni con lo stesso FNAME per AWS, stessa cosa per LV1, ho fatto i file feed per AWS, ho trovato i LED ID nell'header file, a quanto pare non ho fatto i file feed per LV1, però ormai
Sì,
avete capito come
questi,
funziona.
sì, comunque questi ce li abbiamo perché ci sono gli script che abbiamo fatto con Amir, quindi poi
Per
c'è anche
calcolare il flat field.
sui file di tipo livello 1.
Ah, ok, che quindi non ho usato LisptTools, giusto? O l'ho usato?
No, ho usato
Ah,
l'Inspedus.
l'ho usato, bravo, bravo, amico, bravo. Scusate, io devo essere anche un po' campanilissimo qua.
No, anzi. Abbiamo fatto anche delle modifiche in un caso, però no, non l'ha
In
usato.
caso merge request, tranquilla. Bene, quindi flat field, apro tutte le librerie che mi servono, qua mi sono scritto le wavelength dei 5 LED. Ho aggiunto come funzioni, diverse cose, c'è questo retrieve header info che mi permette di ottenere le info dell'header di un file. Qua utilizzo sempre le summary statistics per canale per detector, il frame rebinning che l'abbiamo visto nel plot, che è quello che mi permette di rebinnare, e il plot focal plane. Quindi sono tutte funzioni che abbiamo già visto. Offset scaling factor, leggo embedded pixel. A questo punto AWS file. Ho letto i dark dal TV3, path, prefisso, leggo i dati. Stavolta vedete che se faccio la lunghezza non è più 1, ma è 18. Questo perché ci sono 18 osservazioni diverse. Ogni osservazione è indicata dal DateObs. Se io voglio sapere, ah no, questo forse era una cosa che ho fatto che avrei dovuto cancellare. Quindi quello che faccio che cos'è? Siccome vi dicevo appunto i file fits sono pesanti, quindi non posso prenderle tutte. Le faccio una alla volta. Faccio la statistica una alla volta. Quindi per DateObs nelle lista di chiavi del dizionario FNMList. TQDM non so se lo conoscete, è semplicemente una libreria che mi printa in basso la progress bar. Quindi qua mi dice a che punto sono arrivato in maniera visuale. Quindi questo è un semplice for con una funzione che mi dà la barra dei progressi. Quindi per DateOps in questa cosa, se ci ho aggiunto un check di controllo, se io non ho 16 file in quel DateOps, significa che quella non è un'osservazione, quindi vai avanti. A quel punto per quel DateOps io leggo il focal plane, leggendo i modi science e key quadro. Posso anche dirgli, e in questo caso lo faccio, che io voglio come headers che vengano recuperati anche le informazioni sugli headers dell'head e del flusso. E questo è una variabile aggiuntiva già codificata. Quindi se io voglio andare a recuperare delle informazioni, lo posso mettere all'interno della variabile additional headers. A questo punto ho i dati. Calcolo il flat field come? Lo calcolo praticamente come la summary statistics dei miei dati, di tipo science. Quindi questi dati non sono stati convertiti, è tutto in ADU ancora. Utilizzando il key quadro e la mappa di bed pixel, e in questo caso gli sto aggiungendo pure file histogramma. Così in questo caso io non solo ho tutti i valori della statistica, ma ho anche l'istogramma. E lo faccio sia per il detector sia per il canale. Quindi detector summary statistics e channel summary statistics. A questo punto il for finisce. Quando il for finisce, la RAM viene liberata. Ma viene liberata perché? Perché io sto riutilizzando il valore delle funzioni, cioè il valore dei risultati. E in questo modo io il valore dei risultati lo sto andando a mettere all'interno di un dizionario che ho definito prima, in cui ogni chiave di nuovo è il DateObs. In questo modo io non vado a occupare memoria, posso runnare anche se io ho 1000 osservazioni, lo posso fare, il codice non crolla e scala bene. Una volta calcolate tutte queste cose, io ho i dati, gli header, quello che mi sto conservando fondamentalmente sono gli header, la summary statistics dei flat field, la summary statistics per canale. E come potete vedere, io adesso vi faccio il print di quello che lui mi ha conservato negli header e vedo il DateObs, il LED che è stato utilizzato e il flusso che è stato utilizzato. Quindi a questa osservazione LED 1, flusso 1. A questa osservazione LED 4, flusso 1. A questa osservazione LED 5, flusso 1. Quindi grazie a queste funzioni io poi non ho bisogno di andare ad aprirmi i file perché ho già tutto, so già tutto nei dizionari che vengono costruiti dalle funzioni di NISP Tools. A questo punto qua ho plottato il segnale medio per detector per ogni osservazione, per ogni LED e per ogni flusso. Quindi vedete in blu, credo che sia... qua è venuto un po' tutto attaccato perché nell'asse X ci sono i detector, nell'asse Y c'è il flusso medio, i tre colori sono i tre flussi, credo.
Sì, sono i tre flussi quelli.
O i tre, no, i tre LED sono tutti a flusso 1.
No, ma tu prendi il plot
Sì. Ah,
e
sono i tre
ci
flussi,
sono i
sì.
tre flussi.
Sì, perché sono i tre flussi, scusate, perché effettivamente ognuno di questi plot corrisponde a un LED diverso.
Sì, sono tre flussi quelli.
Quindi per il LED 1 i tre flussi per tutti e 16 detector, LED 2 i tre flussi per tutti e 16 detector, eccetera, eccetera. Ho fatto la stessa cosa con gli istogrammi, ricordate che io ho fatto mettere make histogram uguale true, quindi lui già mi ha calcolato l'istogramma. E l'istogramma dove si trova? Si trova in flat field, che è quello, il dizionario che mi è ritornato, nel DateObs che mi interessa, nel detector che mi interessa, nella chiave molto semplicemente histo. Valore 0 perché io ottengo sia l'istogramma, perché l'istogramma di NumPy, nell'istogramma di NumPy il valore che ci interessa è 0, perché il valore 1 invece è l'asse delle X. E quindi qui ho plottato per tutti e 16 detector i valori degli istogrammi per ogni flusso, per ogni LED. Quindi se prima qua era diviso per LED, quindi 5 pannelli per ogni LED, qua è diviso per detector, 16 pannelli per ogni detector. Qua ho prima ribinnato i detector e poi ho rifatto la stessa cosa. Quindi questi sono gli istogrammi con i detector ribinnati. Il rebin è stato fatto. Andiamo a vedere dove è stato fatto. Qua rebin uguale 16. Quindi questa cosa del rebinnaggio io l'ho anche inserita all'interno di detector summary statistics. Quindi non c'è bisogno di farlo prima. Ho pure calcolato il vignetting, andando a calcolare il valore medio praticamente nella corona del detector. Però ricordo che questa è stata una delle ultimissime cose che io ho fatto, quindi se doveste trovare
No, questo
qualche
funziona,
imprecisione, questo
questo è
funziona?
giusto,
Perfetto.
sì, l'abbiamo verificato.
Benissimo, sono contento. È come quando prendi un paio di pantaloni e trovi 50 euro dopo un anno, che bello. Rebinned means, stessa cosa, fai le medie però praticamente sui valori rebinnati. Quindi qua io ho rebinnato qua data rebin per 1024, quindi ho 4 maxi pixel, qua li ho plottati e ho ottenuto i valori. Vabbè, fine, credo che questo sia soltanto questo. Qua mi rendo conto che sono andato più veloce, però capite che la logica è sempre quella. Io definisco dove si trovano i file attraverso path prefisso. Faccio leggere, cioè genero la lista dei file che mi interessano, dove che mi interessano significa che possono, che li filtro per data di osservazione, che li filtro per MAC, che li filtro per PID. Qua non è mai capitato che li ho filtrati per PID, ma può capitare, che nella maggior parte dei casi, anzi, è lo standard. A quel punto, avendo la lista dei file, leggo i focal plane. Ottengo un dizionario in cui la chiave è la data di osservazione e il valore è la lista di tutti i detector, pixel per pixel. A quel punto io con questo oggetto faccio tutto quello che voglio. Lo voglio plottare, lo plotto, lo voglio convertire in ADU, lo converto. Voglio fare la statistica per detector, la faccio. Statistica per canale, la faccio. Lo voglio rebindare, lo faccio. Tutto alla distanza di una singola funzione di NispTools.
Scusami
Quindi,
Antonino, quello
sì.
che tu tieni è un PyArray, cioè
No,
tu
è un
hai accesso,
dizionario. Sono sempre dizionari.
è un dizionario di
Un dizionario che
seleziona
contiene poi alla fine, nell'ultimo valore
una
innestato,
chiave che
contiene un
identifica il
PyArray.
detector.
No, prima la
Prego.
chiave che identifica l'osservazione. Poi la chiave
Sì.
che identifica il detector. Poi mi pare la chiave che identifichi il modo. Quindi science, key quadro, eccetera, eccetera, e poi finalmente il NumPy array con i valori del detector.
Ok,
In
grazie.
questo modo tu puoi sempre, in qualsiasi momento, andarti a prendere quello che ti serve mettendoci le chiavi giuste. L'unico, se ti ricordare, sono le chiavi. Voglio il detector 1-1 dell'osservazione tal dei tali, di tipo key quadro, quindi scrivo osservazione tal dei tali, key quadro 1-1, bam, ho ottenuto il mio NumPy array con tutti i pixel. L'ultimo notebook, se vogliamo, purtroppo è anche il notebook un po' più, forse un po' più convoluto, perché per fare i master dark, mentre il flat field alla fine è un qualcosa che io faccio sulla singola osservazione, almeno quello che è stato fatto qua, il master dark è una media di più osservazioni. Quindi vanno prese più osservazioni e fatto l'analisi su tutte. Qua, come potete vedere, io ho fatto tutto quello che volevo fare, quindi sia il Master Dark per AWS sia il Master Dark per LV1. Quindi vado a caricare le funzioni, importare le funzioni che mi servono. Di quelle di NispTools vedete che ce ne sono diverse aggiuntive. Quelle di I.O. più o meno ormai le conosciamo tutte. Quella di Plot è sempre la solita. Quelle di Stats sono un po' diverse. Abbiamo Compute Sums, Compute Average in aggiunta. Questo perché per calcolare c'è sempre, io ho dovuto sempre trovare un trade-off tra la semplicità di scrittura del codice e l'utilizzo di memoria e di CPU del computer in cui io sto eseguendo il mio lavoro. Questa è la soluzione migliore che ho trovato. Per calcolare le medie, utilizzo degli estimatori che minimizzano il consumo di memoria. Questi stimatori sono stimatori nei quali io fondamentalmente calcolo prima la somma di tutti i detector, quindi se io ho 100 frame, alla fine ne avrò uno solo, che è la somma di tutti e 100, e questo è quello che faccio in Compute Sums. Poi di questo singolo frame vado a calcolare la media per ottenere la summary statistics, e questo è quello che fa Compute Average. Quindi questo codice non è solo pensato appunto per fare quello che vogliamo fare, ma è anche ottimizzato per scalare bene su qualsiasi presente, su qualsiasi computer, anche con computer a bassa RAM o con poca potenza computazionale. Quindi, qua l'unica cosa che sto andando ad aprirmi è TV3 Report, in cui ci sono i valori aspettati, sono i valori che sono stati calcolati nel report del TV3, in modo tale che io poi potrò andare a fare il paragone fra quello che sto calcolando io con quello che è scritto nel report. Definisco l'offset, definisco scaling factor, leggo i bad pixel. A questo punto leggo i dati. Qua ci sono più path perché i file erano divisi su più cartelle. Quindi chiamo read acquisition FNames più volte. Quindi sembra più complesso, in realtà semplicemente sto andando a guardarlo su più cartelle. Come potete vedere, infatti, io qua ho cartella 0131, quindi cartella al primo di gennaio, 31 gennaio, cartella primo di febbraio. Cambia la cartella, purtroppo cambia anche i prefissi. Quindi l'unica cosa è stato che ho dovuto tenere traccia di tutto e quindi scrivere più volte read acquisition frame. Siccome sono tanti file, l'unica cosa che ho aggiunto qua è stato il JSON dump. Io prendo il dizionario con tutti, che contiene tutti i file, e me l'ho fatto scrivere su un file. In questo modo, se io domani volessi rifare l'acquisizione, volessi rifare il conto, il codice, anziché andare a rileggere, a ricercare tutti i file, che magari richiede tempo perché devo andare nell'header di tutti i file per vedere se corrispondono alla Mac che mi interessa. Vedete, in questo caso ho fatto il filtro per la Mac. Invece gli dico semplicemente leggi il file in cui ho già scritto i dati. Infatti, qua vedete questo if. Se il file JSON esiste, allora semplicemente leggilo. Se il altrimenti fai read acquisition frame, scrivi il dizionario, cioè. Scrivi il dizionario e salvo il dizionario sul file. Fine, molto semplice. E l'ho fatto qua sia per la fotometrica Mac 4.16.4 sia per la spettroscopica Mac 15.16.11. Qua era più semplice perché la 15.16.11 si trovava tutta all'interno di un'unica cartella, quella dell'1 febbraio, mentre la fotometrica stava in entrambe le cartelle. Perfetto, Mac fotometrica, cosa faccio qua? La prima funzione che vi dicevo, la funzione compute sums. La funzione compute sums prende tutti i frame della mia osservazione e li somma, dandomi unico frame risultante. Facendo questa cosa attraverso cicli iterativi, io non vado mai a sovraccaricare la RAM. Qua potete vedere le varie progress bar. In realtà ce n'è una, io probabilmente ho premuto invio più volte, per sapere prende quanto tempo ci voleva per finire. Quindi questo lo chiudo, non serve. Quello che fa iterout, ah, ok, fa anche un'altra cosa compute sums. Questo frame non lo lascia in memoria, lo salva su file. Questo è importante. Effettivamente questa cosa restart, andiamola a vedere. Un attimo che esatto. Quindi, cosa fa compute sums? Punto interrogativo. Vedete, ritorna un dizionario Python che contiene header. Ah, e forse questa cosa l'avrei dovuta scrivere. Ah, no, beh, l'ho scritta in realtà, è scritto implicitamente. Quello che fa non è restituire un array, un dizionario con la somma di tutti i frame, ma questa somma di tutti i frame la scrive su file, sempre con l'obiettivo di non sovraccaricare la RAM. Quindi alla fine l'unica cosa che ottengo è il dizionario che contiene gli header di tutti i file che sono stati utilizzati durante il calcolo. Quindi io tengo sempre traccia di quello che ho fatto, che file ho utilizzato, qual era il valore di key quadro, l'observation date, eccetera, eccetera. A questo punto, come vi ho detto,
Il
compute sums, sì.
file che scrivi è in formato FITS o
È in formato FITS. È un
però
formato
custom?
FITS custom, sì, che però corrisponde a quelli che abbiamo visto. E questi file li potete vedere, esatto, nella cartella examples. Adesso vedete qua, sono nella cartella examples, output, darks, vedete 15, 16, 16, 4, 16, 4, quindi in questo caso erano fotometriche, 4, 16, 4, vedete che io ho tre, i file che ho creato sono x, che fondamentalmente è la somma di tutti i frame pixel per pixel, x2, che è la somma quadratica di tutti i frame pixel per pixel, quindi prima faccio il frame al quadrato e poi sommo tutto. E per ultimo, pixcount. Pixcount mi dice per quello specifico pixel quante volte è stato considerato nell'analisi. Quindi se io, per esempio, un bad pixel non viene mai considerato, quindi il suo valore in questa mappa, pixcount.fits, sarà 0. Se un valore invece viene sempre considerato, il valore nella mappa pixcount sarà n, dove n è il numero di file. In generale, quello che abbiamo visto è che a causa di pixel saturi, di key quadro, di situazioni varie ed eventuali, il numero di volte in cui il pixel può essere utilizzato può fluttuare. Quindi era importante tenere traccia di questa cosa perché quando poi andiamo a fare la media, noi non andiamo a dividere la somma per il numero di frame, ma andiamo a dividere la somma per il numero di pixel che effettivamente sono stati utilizzati. Perché se per quel pixel, se io per calcolare la somma di quel pixel ho usato solo 3 frame su 50, se io prendo la somma e la divido per il numero di frame, se la divido per 50, ottengo un valore che non è realistico. Invece la media viene fatta soltanto sul numero di frame che effettivamente sono stati utilizzati per calcolare la somma su quel pixel. E quindi PixCount tiene traccia di questo. Mi fermo un attimo perché di nuovo capisco che posso convolvermi, quindi se c'è.
No, vabbè, diciamo Antonino che questo è il risultato di mesi di sofferenza, quindi.
Sì. Tanto tutte le funzioni sono molto veloci perché utilizzano NumPy che a sua volta wrappa codici scritti in C. Quindi questa è la cosa più veloce che potete fare utilizzando Python. Su questo, cioè, sono già funzioni ottimizzate da chi lavora in NumPy, quindi da quel punto di vista potete stare tranquilli. Quindi a questo punto ho calcolato queste tre file, li vado a leggere. Quindi semplicemente read focal plane, quindi semplice, sempre funzione di NISP Tools, perché i file sono stati scritti in un formato FITS che a NISP Tools piace. E vado a leggermi pixCount, x ed x2. A questo punto, con questi tre valori, vado a calcolarmi l'average. E la vado a salvare nel file AWS. Quello che ottengo in realtà sono due valori di frame, il valore di average e il valore di varianza. Cioè, a tutti gli effetti, io sto facendo la summary statistics del mio master dark. Nel master dark ottengo un unico dark, un unico focal plane, in cui ciascun pixel è la media di tutti i pixel utilizzati, di tutti i frame utilizzati, e un unico focal plane in cui invece c'è la varianza di questi. A questo punto plotto e vedete che questo è il plot, vado un po' più piccolo, questo è il plot del focal plane. In lineare, V minimo, V massimo tra 1024 e 1035, quindi in ADU perché non ho fatto ADU conversion da nessuna parte, del mio dark fotometrico. E vedete che vedo molto bene i fenomeni di spill light agli angoli. Non so se voi avete mai visto i dark del TV3, però questa era una cosa che sapevamo. Allo stesso modo mi calcolo la varianza. Vedete, per esempio, nella varianza non vengono fuori bene alcuni canali che sono più rumorosi di altri. A questo punto, semplicemente vado le funzioni che utilizzo qua, nel quale potete vedere, faccio stavolta l'ADU conversion la faccio. Vado a calcolare, vado a prendere la summary statistics e semplicemente la metto su un altro array. Ah no, scusate, vado a calcolare la summary statistics con la funzione che abbiamo visto prima, Detector Summary Statistics del mio focal plane, AV, e la metto su una variabile che si chiama AVSummary. A questo punto, ovviamente, qua faccio il plot. Questa è una funzione, una cella molto impegnativa da leggere, ma che in realtà l'unica cosa che fa è plottare con colori diversi, in maniera fancy, i valori risultando, i risultati dalla mia analisi con i valori aspettati dal report del TV3. Quello che vado a plottare è la mediana e l'errore sulla mediana la faccio praticamente con i quartili, quindi col quartile al 25 e col quartile al 75. Faccio così semplicemente perché così è quello che è stato fatto nel report, che io volevo andare a verificare di ottenere le cose consistenti. E qua, come potete vedere, ottengo il plot per ciascun detector. A sinistra la media spaziale, a destra la deviazione standard. In nero i risultati che ho ottenuto io, in rosso i risultati aspettati. Come vedete, è tutto consistente. Ci sono delle piccole differenze. Questa in realtà non è una cosa che non abbiamo mai veramente capito perché, però i valori in nero, i valori aspettati, quelli in rosso, sono stati calcolati da William con un codice suo, su cui non ho mai messo mano, quindi non ho mai avuto la possibilità di vedere dove potesse essere la differenza, però fortunatamente parliamo di differenze minime, quindi abbiamo trovato risultati che effettivamente sono consistenti con quelli del report. E di nuovo, come potete vedere, in poche righe abbiamo fatto il Master Dark, poche righe che sono un po' di più di prima, però il concetto è sempre
No,
quello.
Antonino, quella alla fine avevamo convenuto che probabilmente era la correzione della quantum efficiency.
Ah, poteva essere, sì, perché qua non è stata aggiunta. Ok.
Vabbè, comunque, cioè, comunque alla fine con William eravamo pacifici.
Sì, vabbè. In generale, se io vedo una cosa del genere, sono pacifico anche senza bisogno.
No, ma eravamo molto pacifici.
Sì, meno male.
No, tant'è vero che poi abbiamo
Sì.
fatto noi l'analisi per i test successivi.
Sì, infatti, no, il report dei test, quelli a Cannes, mi pare, è stato fatto utilizzando
Non
NISP
canna,
Tools.
Liegi, Liegi.
È Liegi, scusi. È stato fatto utilizzando NISP Tools. Se andate a vedere quel report, vedrete i plot
Sì, sono i report che
scritti
ho,
con...
cioè, avevo già mandato a Gemma.
Benissimo. In realtà questo adesso finisce perché tutto quello che c'è dopo è ridondante. Ah, scusa, stavo facendo giusto il riassunto. Che il riassunto di questa cosa è identico a quello di prima. Quindi la prima cosa che faccio è definire il path che si trova nei miei file e la struttura del nome dei file, il prefisso, eccetera, eccetera. A quel punto read file names, cioè cerca la lista dei file names che corrispondono ai filtri che gli do. Quindi il path oppure qualcos'altro come può essere la MAC o il PID. E da questi file calcola focal plane, cioè estrae il focal plane e con questo focal plane fai qualcosa. In questo caso quel qualcosa è fai la somma di tutti i focal plane e scrivila sul file. Quindi leggi file, fai la media, con la media fai la summary statistics. La summary statistics è quello che vediamo plottato qua. Stessa cosa viene fatta per la 15, 16, 11. Questa è il valore medio dei dark spettroscopici, che vedete ha un livello di qualità maggiore, però è stato fatto tutto nello stesso identico modo. La varianza e i risultati, il comparison tra i miei valori e i valori di William. Anche qui, stavolta qua, a differenza di prima, se prima potevo stare tranquillo, qua magari mi porrei il problema, però anche qua abbiamo... qualche modo avevamo trovato la soluzione. Stessa cosa poi l'ho fatta identica per i file di tipo LV1, in cui di nuovo ricordate, l'unica cosa che cambia è che mentre prima facevo read da qualche parte dove era. Vabbè, c'era la differenza comunque IWS file, adesso quella cosa non c'è più. Qua ottengo la MAC dei TV3, in realtà è sbagliato, qua probabilmente avrò fatto un copia e incolla del titolo.
Comunque
Comunque,
questi
i file di LV1
sono simulati
sono,
questi.
ah, sono le simulazioni del TV3, ok.
C'è un altro notebook che è quello che legge i file della PV che fa il confronto tra i file TV3 e i file in volo.
Ok, però quello non è in examples, quello era un
No,
lavoro proprio
vabbè,
che abbiamo
è in
fatto.
shared, è tra i notebook shared.
Comunque, plot della media, plot della varianza, eccetera, eccetera, plot dei risultati. Qua invece c'era una grossa discrepanza, ma non mi ricordavo più, cioè ammetto che non ricordo più, però
Ma
eravamo
questo è un
abbastanza...
problema di tips.
Era il problema
Non
di
è un
TIPS,
problema di
ok?
simulazione.
In realtà qua si conclude la mia hands-on, dove non so se era quello che vi aspettavate, il livello di profondità a cui miravate,
No,
però sì...
utilissimo e bravissimo. No, è stata
Grazie.
secondo me veramente.
Sì, quello che
Io non
spero
posso.
qua... Sì, dimmi Stefano.
No, perché sto guidando, quindi non riesco a vedere. Ho una domanda, quanto le librerie NISP Tool prescindono dal fatto che il frame è 2048 per 2048?
No,
Scelgo
questa
delle mappe.
è un'altra di quelle cose che puoi andare a mettere tu. Io ho
Ok,
l'n
no.
pixel, il numero di pixel per default è 248 248. Ma molte funzioni hanno la possibilità di mettere in argomento il numero di pixel invece che tu vuoi utilizzare.
Ma questo, ad esempio, Stefano, se tu vuoi prendere solo i reference pixel, se li vuoi usare o non li vuoi usare, se li vuoi togliere, è gestito.
Assolutamente, sì.
No, più che mettere e togliere, se tu vai a leggere i file di NIR, per esempio, lì non ci sono più.
Esatto, non è più 248 248, è un'altra cosa. Questa è una cosa che tu gli puoi mettere. Ammetto che così a memoria non mi ricordo.
Però
Basta.
perché
Devo
quelli sono 2040 per 2030.
specificarlo, non che se lo legge quando si legge il file.
Ah no,
Nel
aspetta,
senso.
no. Non c'è neanche. Scusa, perché quello che ti dicevo io risaliva alla versione 1 di NISP Tools. Alla versione 2 di NISP Tools in realtà non interessa. Perché tanto. Lo va a vedere da quello che legge. Cioè, se tu gli
No,
dici
ma
di leggere un fix
infatti, no, no, ma
file.
infatti, scusatemi, questa cosa, i file simulati sono 2040 per 2040.
È vero,
Quindi
sì, e noi non
questa
abbiamo
cosa
specificato da nessuna
era già
parte.
l'avevamo già gestita questa.
Quindi sì, da quel punto di vista stai tranquillo perché lui tanto se lo recupera dai file, quindi è tranquillo. Io in realtà non avrei nient'altro da aggiungere, a parte che effettivamente io fra 4 minuti devo staccare.
No, vabbè, diciamo
Quindi se
3
ci
minuti
sono
hai parlato
domande.
anche a sufficienza. Niente, per Gemma e sì, Evandro e Nicoletta. Allora, diciamo, questi esempi hanno del codice, diciamo che i dati che sono utilizzati in questi esempi, maggior parte di questi ce li abbiamo, però non sono più nei PAT che sono indicati qui, e per la maggior parte sono dati in formato Instrument Workstation. Per i dati della PV, su NISP 01 ci sono i dati livello 1, formato diciamo con 16 immagini ogni detector, e c'è il CalBlock, c'è il PV10 che è il flat eseguito durante la PV e il PV12 che è il master dark eseguito durante la PV. E per quelli ci sono i file e ci sono anche gli script aggiornati che leggono per quell'analisi. Dopodiché poi per quanto riguarda i flat ci sono degli altri notebook che stiamo terminando di mettere a posto con Amir, che servono per fare il monitoring, diciamo, mensile di quelli, e quelli lavorano direttamente sui file che si scaricano dall'archivio. Cioè c'è proprio la query per scaricarli e processarli e poi cancellarli. Io non sento più nessuno.
Sì, mi sa che mi senti? No,
Sì, ti
ma ci
sento.
siamo.
Ah,
Stavo cercando di
ok.
rielaborare tutta questa quantità di
Vabbè, ci
informazioni che
siamo.
quindi sono.
Direi che.
Ho bisogno di digerire un po' parecchie
Sì,
cose,
penso che ci vorrà un
quindi
po' di
per
tempo.
me è tutto completamente nuovo. Quindi magari adesso vabbè, iniziano le vacanze di Natale, però a gennaio, se riprendiamo queste cose, magari io ho piacere
Sì,
di
allora
andarci un
noi.
po' attraverso.
Sì, si era detto di.
Io avrei una domanda, sempre riferita ai file, diciamo non LV1. Per esempio, Master Dark o altri file contengono al loro interno diversi volumi, cioè diversi frame.
Sì, sono gestiti quelli, Stefano.
Sono gestiti, cioè io li posso dire.
Sì, c'è già un notebook anche pronto che apre il Master Dark, che ha tre, un file che ha tre estensioni. Quello è gestito. Ma in realtà Antonino aveva scritto anche sono gestiti anche alcuni prodotti di calibrazione. Adesso bisogna vedere se, diciamo, con l'aggiornamento delle pipeline sono rimasti esattamente come erano, però il Master Dark e il Master Flat sono gestiti.
Sì, no, la mia domanda era non tanto quanto diciamo sono costruite su un file ben definito o sono generiche, nel senso io le dico ho un file che ha dentro 150 frame, leggibili. No, aspetta, non ho capito la domanda, Marta, scusi.
No, qualsiasi Mac puoi leggere, non è che leggi solo la 15, 16, 11,
Sì.
era
Qualsiasi Mac,
questo.
certo, però esempio, ho una Mac in modalità RAW, per cui il file contiene Science, Keyquadro e dopo inizia a essere gruppo 1, gruppo 2, gruppo e via dicendo, fino a 15. questo tipo di file è in un qualche modo leggibile, oppure per questo devo svilupparmi qualche tool a parte. Se volessi leggere, per esempio, i 15 gruppi. Esempio, il raw mode, però la domanda è anche più generale, nel senso, io mi costruisco un mio FITS file che contiene 15, 150 e lo voglio leggere. Non è che sto dicendo che Antonino deve scrivere questa funzione, mi domando, nel senso che se io lo leggo con altri, diciamo, tool, specifico che voglio leggere l'HDL, come cavolo si chiama, HDU 16, ecco, e lui
Sì,
mi
ma... sì,
ritorna l'HDU 16. C'è un
basta, in realtà
qualcosa di
dovrebbe,
analogo nelle tue
ma dovresti
librerie,
metterlo in
oppure
mode, nella funzione, nel mode. Quando tu leggi dal focal plane, tu gli dici cosa vuoi leggere del FITS file. Quindi là gli metti mode, l'HDU o la lista degli HDU che tu vuoi leggere, lui prende quelli e li mette tutti dentro il dizionario.
ok,
Quindi se tu
io i
hai
raw mod,
150
no,
tabelle,
ma io i
tu
raw
gli
mod li
puoi mettere.
ho aperti, cioè non ho, cioè vi confermo che funziona questa modalità.
Sì, e credo che basti metterlo, per come ho capito l'esempio di Stefano, credo che basta metterlo nell'array mode, nell'argomento.
Ok, grazie, magari faccio una prova. Grazie.
Sì, comunque scrivimi per qualsiasi cosa. Io purtroppo adesso sono 3 minuti che devo andare via. Quindi...
Ok,
se ci
allora
sono altre domande
noi,
veloci, perché
no,
sennò
ti
io
ringraziamo
scappo.
tantissimo. Mi sa oggi no? E dobbiamo fissare un prossimo appuntamento
Sì, e
dopo.
poi dici dove troviamo la registrazione di tutto ciò. Dove
Sì, che va
troviamo?
tra l'altro stoppata a un certo punto.
La
Sì, se no
registrazione, fatemi
diverge.
vedere se la posso stoppare io. Me la fa interrompere.